Il primo articolo del Catechismo di Westminster, non so chi di voi conosca il Catechismo di Westminster, alla domanda... non si sente? Si sente? Dicevo, il primo articolo del Catechismo di Westminster, alla domanda qual è lo scopo principale dell'uomo, risponde così. Lo scopo principale dell'uomo è glorificare Dio e goderlo per sempre. Non so se vi siete mai fermati a riflettere, ma il primo e ultimo proposito della nostra vita, della mia vita, della tua vita, dovrebbe essere quello di portare gloria a Dio. Questo è lo scopo primario, fondamentale, unico, assoluto, che noi abbiamo fin da quando siamo stati chiamati alla vita. Non sono le nostre mete, non sono i nostri obiettivi, non sono le nostre priorità quelle che contano. Non so se vi siete mai fermati a pensare qual è il proposito di Dio. Dio ha dei propositi? Cerca qualcosa? Vuole qualcosa? Desidera qualcosa? Ciò che conta, quindi, non sono le mie mete, non sono le mie ambizioni, ma il fatto che il Dio che si è rivelato nella storia in Cristo Gesù sia sommamente esaltato e glorificato tanto in cielo quanto sulla terra. Questo è il centro focale della vita dell'intero universo. Tutto gira intorno a un sole, che è Gesù Cristo. E Dio ha questo grande proposito, glorificarsi, da un lato, e trovare il suo diletto più grande in suo Figlio. Fin dall'eternità il Padre voleva la gloria per sé e voleva che il Figlio, in qualche modo, ricevesse l'onore più alto. Questo è il proposito di Dio. Dio è impegnato in primo luogo a ricercare la sua gloria, così che possa derivare però anche la gioia per le sue creature. Più Dio cerca la sua gloria, più noi possiamo trovare gioia e felicità in Lui, perché il Dio che si è sommamente esaltato in Gesù Cristo è il Dio che cerca la sua gloria, e se cerca la sua gloria le sue creature possono ottenere la gioia, perché trovano in Dio il loro scopo principale, sono sommamente soddisfatte in Lui. Se non amasse Dio la sua gloria più di ogni altra cosa, noi saremmo condannati a non trovare mai la felicità. Se Dio non ricercasse la sua gloria, noi non troveremmo mai la nostra gioia. La nostra felicità è legata indissolubilmente alla gloria di Dio. Più Egli si presenta come glorioso, eccelso, maestoso, nelle sue perfezioni, nei suoi caratteri morali, e più grande è la possibilità per noi di avere gioia in Lui. Più Lui è eccelso, e più la mia lode nasce dall'eterna gioia che io trovo in Lui. Era questo quello che Davide diceva. Ad esempio nel Salmo 16, versetto 11, dice: tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioie e sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Inizia un nuovo anno, fra un paio di settimane, oggi sarà il 31, 17, 20, no, 20, sarà l'1, scusate. Tra due settimane sarà l'1, quindi comincia un nuovo anno. E solitamente quando comincia l'anno ognuno ha dei propositi. Quest'anno vorrei fare questo, quest'anno spero di poter fare qualcosa che non ho mai potuto fare prima. Però qual è il tuo proposito principale? E qual è il proposito di Dio principalmente? Dio ha una parola che in tutta la Bibbia ricorre, ed è missione. Fin da Genesi 3, versetto 15, ad Apocalisse capitolo 22, Dio ha questo filo conduttore che lungo tutta la sua parola la attraversa, ed è missione. Provate a pensare ad esempio alla chiamata di Isaia. Ricordate Isaia, questo, uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, che nel capitolo 6 del suo libro ha una visione. Dice: nell'anno della morte del re Uzzia io vidi il re. E che cosa chiede Dio a questo Isaia? Chi andrà per noi? Chi annuncerà? E Isaia dice: manda me. Cioè, tutto il filo conduttore della Bibbia è: io voglio che la mia gloria sia manifestata fra le nazioni affinché mio Figlio sia eccellentemente esaltato e tutte le nazioni lo adorino, lo cerchino, lo amino, lo esaltino. Se Dio ha questo proposito,
Beh, deve essere anche il nostro. Quindi per questo nuovo anno, qualunque proposito tu abbia in mente, qualunque cosa tu ti stai in qualche modo proponendo, se non è questo obiettivo, perdonami, sprecherai un anno. Perché l'obiettivo di Dio è prioritario. E tu sei qui, io sono qui, perché quell'obiettivo sia realizzato pienamente nella mia vita, nella nostra vita, affinché il Figlio sia sommamente esaltato. Abbiamo cantato adesso, mostra a Cristo. Questo è lo scopo, per la mia vita, per la tua vita, anche per quest'anno. Dio ha un cuore profondo per la missione. Sapete perché esiste la missione? Una domanda ve la faccio, perché esiste la missione? Avete mai riflettuto perché esiste la missione? O non ci avete mai pensato? È una domanda, eh? Se no altrimenti andiamo. Perché esiste la missione? Eh? Dio ha uno scopo per portare questa missione. Sì. Però perché facciamo missione? Perché annunciamo il Vangelo? Sì, è vero, però lo scopo per cui noi annunciamo il Vangelo non è solo per portare anime davanti al trono della grazia. La missione esiste per l'adorazione. La missione esiste per l'adorazione. Dio cerca adoratori, perché Egli è sommamente esaltato, Egli è il centro del mondo, Egli desidera che tutte le nazioni di tutte le estremità della terra lo riconoscono come Re, riconoscano suo Figlio come Signore, come Redentore, come Salvatore. Perché la missione non esisterà per sempre. Ci sarà un tempo in cui non servirà più la missione. Quando saremo con Cristo non servirà più fare missione. Però sì che avremo più che altro formato adoratori per l'eternità. Avremo in qualche modo formato uomini e donne che per tutta l'eternità, davanti al trono della grazia, adoreranno colui che era, che è, che viene e per il quale sono tutte le cose, da Lui, per Lui e in vista di Lui. Questo è lo scopo della missione. Cioè Dio ha questo obiettivo prioritario, esaltare la sua gloria affinché per mezzo dell'esaltazione della sua gloria il Figlio sia sommamente esaltato e lo fa attraverso un popolo che è chiamato ad annunciare le virtù di colui che vi ha, dice Pietro, trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce per fare di noi degli adoratori che lo faranno per l'eternità, e non soltanto lo faremo noi, ma desideriamo che tutti i popoli, tutte le nazioni, tutte le etnie siano adoratori di colui che è, che era e che viene. Questo è lo scopo del nostro essere qui questa mattina. Questo è lo scopo di quest'anno. Questo è lo scopo per l'eternità. Dio ha un eccelso disegno. Esaltare se stesso, esaltando il Figlio. Possiamo dire che John Piper disse questo: il grande obiettivo di Dio in tutta la storia è sostenere e mostrare la gloria del suo amore, del suo nome, per la gioia del suo popolo, proveniente da tutte le nazioni. È straordinario vedere come la gloria di Dio o l'amore di Dio per la sua gloria diventi la base e il sostegno per la gioia del suo popolo. Per questo dobbiamo spenderci, espanderci nel tentativo di annunciare questo meraviglioso messaggio del Vangelo. Perché la missione è fondamentalmente fare discepoli. E fare discepoli è formare adoratori. In una parola, formare adoratori è il centro, è il cuore del progetto di Dio. La gloria del suo nome è nella gioia degli adoratori. Così oggi vogliamo vedere un passaggio. Questo non vuol dire che tutti quanti dobbiamo partire per andare in missione. Dio chiama alcuni per fare questo, nel corso della storia lo ha fatto, alcuni hanno lasciato casa, famiglie, ma tutti noi siamo chiamati a fare missione laddove siamo. Siamo chiamati ad annunciare il Vangelo laddove ci troviamo, con i colleghi di lavoro, con gli amici, con le famiglie dei nostri figli, degli amici dei nostri figli. Noi siamo qui e Dio ci dà questo grande compito che corrisponde al suo grande proposito, che è mostrare la sua gloria nel mondo affinché suo Figlio sia esaltato per la gioia di coloro che lo adorano. E vedremo un passaggio questa mattina che è classico della missione. Matteo 28. Matteo 28 finisce con una chiamata missionaria. È l'unico Vangelo, a parte Marco, però Marco e gli ultimi versetti sono probabilmente un'aggiunta successiva, ma Matteo è l'unico Vangelo che conclude con una missione. Ora, Vangelo di Matteo è un Vangelo particolare. È messo come primo Vangelo, ma in realtà non è il primo Vangelo ad essere stato scritto. Probabilmente il Vangelo di Marco è il primo Vangelo ad essere stato scritto. Ma Matteo è inserito lì per uno scopo particolare. Come inizia Matteo? Vi ricordate quali sono l'inizio di Matteo? La genealogia, no? È uno di quei testi che solitamente saltiamo. Perché tutti quei nomi, sinceramente, non è che siano ricordabili, oppure ci sono delle cose che forse passiamo velocemente. Ma perché Matteo è inserito lì? Perché la Chiesa primitiva ha scelto Matteo come primo libro? Perché la Bibbia ebrea non è come la nostra Bibbia nella successione dei libri. Noi abbiamo da Genesi a Malachia. Il canone ebreo non va da Genesi a Malachia, ma va da Genesi a Cronache. Cronache è l'ultimo libro dell'Antico Testamento ebreo. E sapete qual è il collegamento tra Cronache e Matteo? Che tanto Cronache quanto Matteo iniziano con genealogie. E l'ultimo versetto di Cronache presenta l'editto di Ciro. E Ciro manda gli ebrei, il residuo degli ebrei a Babilonia, li rimanda in patria affinché qualcuno ricostruisca il tempio. E nell'originale è un uomo, è un prefisso maschile. Ora, né Neemia, né Zerubbabele, né Ezra ricostruiscono veramente il tempio. Matteo si prefigge uno scopo particolare, mostrare che il re è arrivato e lo fa con le genealogie. E la genealogia di Matteo è, ti dà subito al principio il suo obiettivo, mostrarti qualcuno che è venuto, le profezie si adempiono, il re è arrivato, il re è esaltato, il re è sommamente celebrato e io ve lo voglio presentare. Infatti inizia con genealogia di Gesù Cristo, figlio di Abramo e figlio di Davide, l'anello di congiunzione con l'Antico Testamento, i due grandi uomini, Abramo, benedizione per tutte le nazioni, Davide, il re eterno. E Matteo è un libro che è molto interessante. Vedremo questo testo, Matteo dal versetto 16 al versetto 20. Qualcuno me lo può leggere per piacere? Grazie. Matteo ha un'altra, tra le tante caratteristiche che ha, è un Vangelo che inizia con l'adorazione e finisce con l'adorazione. Provate a leggere il capitolo 2, Kit l'ho letto settimana scorsa quando parlo degli angeli. Al capitolo 2, dopo la nascita di Gesù, succede qualcosa di interessante. Dei pagani vedono nella stella qualcosa di particolare, in una stella particolare, capiscono che c'è qualcosa di grande. Non sappiamo come questi magi abbiano compreso che c'era la nascita di questo re. Forse Daniele, che era lì, aveva spiegato qualcosa, non sappiamo bene. Però questi magi scoprono qualcosa di importante, vogliono seguire questo grande evento nel cielo, una stella, e arrivano a Gerusalemme. Guardate cosa dicono al capitolo 2 del versetto del Vangelo di Matteo. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode, è un po' come Isaia, inizia con un re. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. E come finisce il Vangelo di Matteo? Versetto 17. E vedutolo, lo adorarono. Alcuni dubitarono, perché Matteo ha questa grande cornice, adorazione e dubbio. Davanti a Gesù puoi avere due risposte. O lo adori o dubiti di chi lui sia. Una delle due è la reazione che puoi avere davanti a Gesù, e Matteo la presenta in qualche modo. I magi pagani adorano, il suo popolo in Gerusalemme è turbato, dubita, non sa bene cosa sta succedendo. Gesù risorto, alcuni lo adorano, altri però dubitano. Ora, non sappiamo che cosa li spinse a dubitare. Sarebbe facile per noi dire: come dubitare davanti a un risorto? No, non sappiamo, perché il testo sembra far capire che Gesù fosse lontano e lui si avvicina. Quindi può darsi che alcuni non l'avessero visto bene. Però Matteo vuole farci vedere questo aspetto. Il re è arrivato, le promesse sono adempiute, due reazioni possibili. O lo adori o dubiti. Però entrambe le reazioni hanno conseguenze. Se lo adori, ricevi la gloria e la gioia. Se dubiti, il rischio è che tu sarai un nemico sconfitto. Questo è quello che Matteo vuol far vedere. E questo testo ha diversi nomi, in base al paese dove tu sei. In Italia è chiamato il grande mandato. Ora, questo testo lo divideremo in tre parti. L'autorità nel grande mandato, cioè chi è colui che manda, il contenuto del grande mandato e la durata del grande mandato. È interessante che per Matteo la missione nasce in un contesto di grazia e adorazione. Guardate cosa dice Matteo qua, dice, al versetto 17, quando alcuni dubitano. Al versetto 17 dice: e vedutolo, l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro. Sarebbe stato facile per Gesù in quel momento scagliarsi contro i discepoli e dire: siete veramente insensati, lenti, non capite niente, io sono qua e voi continuate a dubitare. No, si avvicina. C'è l'idea di qualcuno che va verso di loro. C'è un atto di grazia, un atto di favore verso delle persone che in quel momento non sanno bene cosa sta succedendo. E la cosa interessante è che qui si vede qualcosa di grande. Matteo dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ora, l'enfasi che Matteo vuole porre in questo testo è che è data, perché la parola data non si vede bene in italiano, ma dato, mi è stato dato, in realtà è una parola in originale che sta al principio della frase, in maniera enfatica. Data. Ed è un passato. L'idea che Gesù sta esprimendo è che io ho ricevuto ogni autorità, perché fin dall'eternità era mia l'autorità e continua ad essere mia, e io sono il re, io sono colui che ha ricevuto questa autorità. E quando Matteo pensa a questo, quando scrive questo, ha in mente almeno tre passaggi nell'Antico Testamento. Il primo è il Salmo 2. Ricordate cosa dice il Salmo 2? Cos'è questo tumulto fra le nazioni? I re si sono uniti insieme per congiurare contro Dio e il suo unto? E dice: il re però si farà beffe di loro. E dice: io ho stabilito il mio decreto. Tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le nazioni. Questo è il primo testo che Matteo ha in mente. Chiedimi e io ti darò in eredità le nazioni. Tu sei mio figlio. E non è un caso, anche se Marco e Luca evidenziano anche questi aspetti, che per due volte Matteo nel suo Vangelo enfatizza l'idea che tu sei mio figlio. Al battesimo, è alla trasfigurazione. Lo evidenzia. Matteo lo evidenzia in modo forse più specifico. Il primo testo è il Salmo 2, il secondo testo è il Salmo 110, quando dice Davide pensa a una specie di colloquio celeste, probabilmente ha avuto una visione, una rivelazione, non sappiamo come, e dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io non farò di tutti i tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Quindi c'è un colloquio celeste tra il padre e il figlio. Il padre dice al figlio, siedi alla mia destra finché io non farò di tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Ma poi c'è un terzo testo più importante che Matteo probabilmente vuole enfatizzare, ed è Daniele capitolo 7. Provate ad andare a Daniele 7, versetti 13 e 14. Daniele è un libro denso, a narrativa, a poesia, a profezia. Il tema del libro di Daniele è: il regno appartiene all'Eterno e lui lo dà a chi vuole. Spesso questa frase è presente nel libro di Daniele. Ci sono tanti re che si alternano, e poi c'è il famoso re Nabucodonosor, no? Che fa quella grande dichiarazione. Guardate cosa dice Matteo, Daniele 7,13. Sono le visioni di Daniele, versetto 13 e 14. Io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Questa è la frase importante. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Questi sono tre passaggi fondamentali che dovete tenere presente quando studiate questo testo di Matteo 28, 18, 20. L'idea è che io ho ricevuto tutta l'autorità, mi è stata data. Questi uomini tre giorni prima lo avevano visto deriso, lo avevano visto su una croce, morto. E allora improvvisamente appare, nella sua gloria immensa, eterna, infinita, maestosa, dicendogli questa frase: data a me ogni autorità. In questo testo ci sono delle parole ridondanti: ogni, tutto, ogni, per enfatizzare proprio l'idea di pienezza che c'è in questo momento. Cioè Gesù, che tre giorni prima era semplicemente qualcuno finito, tutti si facevano beffe di lui, come nel Salmo 2, tre giorni dopo si manifesta in tutto il suo splendore e dice: io ho ogni autorità. Ora, non dobbiamo pensare che Gesù improvvisamente abbia acquisito autorità lì, in quel momento, perché Matteo, ancora una volta, è un Vangelo dove la parola autorità ricorre tantissime volte. Ad esempio, alla fine del sermone sul monte, Gesù parlava come uno che ha autorità, non come i loro scribi. Oppure il centurione: io ho autorità di dire al mio servo vai, lui lo fa, tu hai autorità di farlo. I discepoli, dopo che il mare si calma, quando erano sulla barca, il mare era infuriato, il vento, le onde erano alte, avevano paura, Gesù si sveglia, ordina loro di stare in silenzio, e cosa dicono questi? Ma chi è costui che anche il mare e il vento gli obbediscono? Gli scribi e i farisei cosa gli dicono? Con quale autorità tu fai queste cose? Non è che Matteo sta dicendo adesso da ora in poi c'è l'autorità, prima non ce l'aveva. Ma non ce l'ha sempre avuta, solo che era velata dal suo essere un servo in quel momento. Adesso, dopo la resurrezione, il re si mostra in tutto il suo splendore, in tutta la sua bellezza, e dice a me. L'interessante è che Gesù è pienamente consapevole che tutto è suo. Dice a me, mi è stata data tutta l'autorità. E l'autorità è qualcosa che tu hai e che puoi dare anche ad altri, di fare qualsiasi cosa. Gesù ha ogni potere, può concedere potere, E come dicevamo, l'enfasi è su data. La sola autorità è Gesù. Ora, la cosa interessante di cui Gesù parla è che dice: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Perché deve dire in cielo e sulla terra? Era sufficiente dire ogni autorità mi è stata data, appunto. No, lui desidera enfatizzare che in ogni luogo di questo universo, tanto fisico quanto spirituale, lui è sovrano, lui è Signore, lui è Re. Nel cielo, ricordate la grande preghiera che lui insegna? Si è fatta la tua volontà tanto in cielo quanto in terra, no? Ma la cosa interessante è che il cielo, perché Gesù deve dire il cielo? Chissà, perché il cielo è il luogo della prima ribellione? Ricordate la prima ribellione? Dove un angelo, un arcangelo, un cherubino, pretese di essere lui il re. E' interessante, ad esempio, che in Luca 4, nel resoconto delle tentazioni, Luca è forse l'unico evangelista che mette nella bocca di Satana queste parole: se tu mi adori, io ti darò autorità su tutti questi regni, perché sono miei e me li hanno dati. Usa la parola autorità, la stessa che usa Matteo qui. Cioè, che presunzione, Satana dire al re: io ti do tutta l'autorità se tu mi adori. Ma l'autorità è sua, non puoi dargliela, non puoi concedergli qualcosa che è già suo. Ed è una grande presunzione. Cioè, dice, in cielo, in luogo dove qualcuno ha osato ribellarsi all'autorità del re, io lì domino, io lì regno, io sono il Signore. E sulla terra, perché anche la terra fu il luogo di una ribellione. Quando Adamo ed Eva pretesero essere Dio, si ribellarono al vero Dio, al vero re, al vero creatore, e pretesero di essere loro re di se stessi. Cioè, non c'è centimetro quadrato di questo universo e di tutti gli universi possibili dove Gesù Cristo non regni. Non esiste. Noi siamo davanti a qualcuno che ha un'autorità assoluta su tutto e su tutti, in tutte le epoche della storia e in tutta l'eternità. E lui lui desidera evidenziare questo aspetto a 11 uomini. Non sappiamo se erano solo 11, alcuni commentatori pensano che fossero di più, però qui il testo dice quanto agli 11. Vuole ribadire chiaramente a questi 11 discepoli, che sono un po', chissà, scossi da quello che è successo negli ultimi giorni, vuole rassicurarli che il re è arrivato, che il re si è manifestato, che il re ha trionfato, che il re vince, che non c'è nessuno, niente, che possa ostacolare la sua gloriosa avanzata e la sua vittoria. La croce fu lo spettacolo più infame della storia, ma allo stesso tempo la più esaltante, perché per mezzo della croce si è dichiarata l'assoluta vittoria di Gesù Cristo. Guardate cosa dice Colossesi: ha spogliato i principati e le potestà facendone un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. E come si manifesta questo trionfo? Beh, con la resurrezione. Perché Paolo dirà ai Romani: Gesù Cristo è dichiarato figlio di Dio mediante la resurrezione, mediante lo spirito di resurrezione. La resurrezione è il momento clou dove il re mostra chi veramente lui è e qual è il suo dominio, il suo potere. Quest'anno inizia fra poco. Che cosa ti stai prefiggendo? Cosa mi sto prefiggendo? La parola che usano gli autori biblici per riferirsi a Gesù solitamente è Signore. E questa parola nell'originale significa padrone assoluto. Qualcuno che ha tutto il diritto su di me, su di te, sulla mia vita quanto sulla tua. Cioè, è veramente il tuo Signore? È veramente il mio Signore? Sulla mia famiglia, sui miei soldi, sui miei figli, sul mio lavoro, nel mio lavoro, se sono in pensione, sulla mia pensione. Cioè, veramente sta regnando? Io mi rendo conto che non sempre è così nella mia vita. Però Lui è il Signore. E se l'abbiamo cantato questa mattina, dobbiamo riconoscergli anche tutto il diritto che ha. Altrimenti siamo degli ipocriti. Quindi sta regnando Gesù Cristo sulla tua vita, sulla mia vita, in tutti gli aspetti. Ed è interessante che Gesù Cristo è re su coloro che lo riconoscono adesso, e quindi nella grazia possono adorarlo, ma Lui è re anche su quelli che lo stanno negando in questo momento. Non è che Gesù regna solo sulla Chiesa e sul mondo, no. Quindi il mondo è lasciato a se stesso e funziona quello che come funziona, pazienza. No, no, no. Gesù Cristo è re su tutto e su tutti. Se oggi lo riconosci come Signore, sia nel tempo della grazia, e puoi esaltarlo per la sua gloria, per la sua maestà e trovare gioia in Lui. Ma se non lo riconosci oggi, sappi che dovrai riconoscerlo domani, comunque. Perché è detto nella parola di Dio, che io considero verità, che ogni ginocchio si piegherà, ogni bocca confesserà, tanto nei cieli quanto sulla terra, quanto sotto la terra, che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Puoi farlo oggi nella grazia o potrai farlo domani da sconfitto, senza più possibilità di tornare indietro. Dio ha un grande proposito, la sua gloria. E tutto quello che fa lo fa per la sua gloria e per esaltare suo figlio in modo eccellente, affinché il suo popolo trovi gioia in lui. Questa è l'autorità del grande mandato, è colui che manda. Ora c'è il contenuto del grande mandato. Guardate cosa dice. Andate dunque, versetto 19, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho comandate. Qui c'è il contenuto del grande mandato. Che cosa questi 11 uomini devono fare? Ora, se leggete le profezie dell'Antico Testamento, soprattutto Isaia in modo particolare, è detto che nel regno di Cristo, quando Cristo tornerà, tutte le nazioni affluiranno a Gerusalemme e lì ascolteranno la legge e lì vedranno il re. Questo è un po' il contrario. Se in futuro tutte le nazioni saliranno a Gerusalemme per adorare, adesso è Israele che deve uscire e andare verso tutte le nazioni. Ci sono 11 discepoli che sono ebrei, che sono duri a capire e che non amano molto i pagani, perché sono convinti nel loro etnocentrismo che Israele sia il migliore. Infatti cosa diranno gli apostoli quando Gesù sta per salire al cielo in Atti 1? È questo il tempo in cui ristabilirà il regno di Israele? In cui noi potremmo finalmente ancora dominare come un tempo? No, no, Gesù dice a questi 11 discepoli, che sono probabilmente anche scossi da quello che sta succedendo, che lui ha un progetto. Sapete qual è il progetto di Gesù? Che tutto il mondo sia suo. Tutto. Non c'è eccezione di luogo. Perché dice a questi 11 discepoli: io voglio che voi conquistiate tutte le nazioni per me. Non è un semplice progetto di dire, vabbè, fate un piccolo gruppo tra i tanti gruppi che ci sono nel mondo. No. Io voglio tutte le nazioni. Perché dice, andate, fate discepoli. Il testo cosa dice? Fate discepoli tutti i popoli. Non dice alcuni popoli. Alcuni sì, altri no. Ma tutti i popoli. Cioè Gesù ha questa grande pretesa. Potremmo chiamarlo un megalomane. Io voglio che tutti i popoli siano miei. Questo è quello che gli sta dicendo. Ora provate a immaginare 11 discepoli, tra i quali alcuni pescatori, chi era un pubblicano, chi era uno zelota, degli altri non sappiamo, alcuni erano forse più colti dal punto di vista teologico, che si trovano addosso questa grande parola. Io voglio che tutti i popoli mi adorino, mi riconoscano. E gli dà un programma, cambia le loro priorità di vita. Il re sta cambiando, riorientando le loro priorità. Dice a loro, dice, non mi interessa quali sono i vostri progetti per il futuro. Vi ho chiamato 3 anni prima, vi ho mostrato chi ero, vi ho fatto vedere come dovete fare, ora mi vedete per chi sono, perciò io vi ordino. Perché lui è re. Di andare a fare discepoli. Cioè sta cambiando le loro priorità. Non gli interessano le loro priorità. Lui ha pretesa delle sue priorità. Io voglio che tutti i popoli mi riconoscano e mi adorino. E li riorienta le loro priorità in senso particolare. E guardate cosa dice il testo. Andate dunque e fate discepoli. Però in realtà non è proprio così il testo. Nella nostra versione sembra che l'imperativo sia andate. No. L'imperativo è fate discepoli. Andate nell'originale è, in italiano potrebbe essere un gerundio, e mentre state andando, cioè mentre camminate, mentre fate le vostre cose, fate discepoli. Cioè mentre voi fate tutto quello che normalmente fate di solito, nelle vostre attività, mentre andate, mentre vi muovete, mentre uscite, la priorità è fare discepoli. Quello è l'imperativo. Fate discepoli. Ora, chi è un discepolo? Chi è un discepolo? Uno che impara. Perché nel mondo ebraico, discepolo era qualcuno che osservava il maestro e ripeteva le cose che il maestro faceva. Quindi Gesù chiede a questi 11 discepoli, ebrei incalliti, che non amano i pagani, che li vedono come nemici, come cani, di andare verso di loro, nelle loro attività comuni, dovunque essi saranno, qualunque cosa essi stessero facendo o faranno, con questo grande compito, fare di loro degli apprendisti che imparino le cose che loro hanno fatto e visto da Gesù. Cioè, non è il loro messaggio che conta, non è il loro programma quello che conta, ma il messaggio del re. E questo messaggio devono annunciare e far vedere come il re vuole che essi si comportino o vivano. È un compito arduo, difficile, complicato. E come si attua questo lavoro che questi discepoli devono fare? Con due verbi Matteo usa. Battezzandoli, perché i due verbi sono legati al fare discepoli. Come devono fare discepoli? Battezzandoli e insegnando. Perché Gesù usa queste due parole? Perché usa battezzare lì in quel momento? Ora, non sappiamo se già Matteo avesse comprensione di quello che Paolo aveva compreso del battesimo. Sapete quello che dice Paolo in Romani 6, no? Identificati con lui, morti con lui, risorti con lui. Non sappiamo se Matteo avesse questa idea di battesimo in mente in questo momento che sta scrivendo, ma una cosa è certa. Quello che Matteo ha in mente è che il battesimo è qualcosa che vincola questi discepoli al re. Perché è un segnale di appartenenza. Provate a leggere prima Corinzi capitolo 10. Prima Corinzi 10, versetto, i primi due. Prima Corinzi 10, i primi due. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri, sta parlando di Israele nel deserto, furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Qui Paolo sta dicendo che quel battesimo, quegli eventi dell'Esodo, erano come se fosse un battesimo per loro. Tutto Israele fu battezzato per essere di Mosè. In qualche modo Mosè era il loro leader e loro si riconoscevano legati al loro leader. Questo probabilmente Matteo ha in mente, forse, in questo testo. Non siamo sicuri. Ma l'idea è che questo gesto è per loro un segno di totale appartenenza e di totale devozione al re, alla Trinità ovviamente, in questo contesto. Da un lato questo segno che oramai sono miei e che come tali o sono nostri, il Dio Trino. E il secondo verbo è insegnando. Dà l'idea proprio di trasmettere. E guardate cosa scrive Matteo. Dice, insegnando a osservare tutte le cose che io vi ho comandate. L'idea è che loro conservino tutto ciò che io vi ho comandato. Ora, questa parola comandato lo trovate moltissime volte nell'Antico Testamento. Ad esempio in Giosuè capitolo 1. Non dimenticare tutte le cose che Mosè, mio servo, ti ha comandato. Ora, è interessante che in Matteo il ministero di Gesù inizia su un monte, le Beatitudini, e finisce su un monte. È come se Matteo volesse far vedere, anche se forse non è chiarissimo, però come Gesù è superiore a Mosè, perché nelle Beatitudini Gesù dà una legge nuova, sotto certi punti di vista. La interpreta in modo più profondo. Qui è come se fosse sul monte Sinai, dove Israele, vi ricordate in Esodo 19, dove Mosè sale, Dio è sul monte e Israele sotto. Beh, l'idea è anche questa. C'è Dio che dà la legge e il popolo che la deve osservare. E l'idea è questa. Gesù non è un rabbino come tanti. No, Gesù è colui che ha la legge. E lui è, in qualche modo, colui che vuole che la legge sia osservata. I miei comandamenti. È come se fossimo davanti a una nuova rivelazione, più completa, più profonda, più assoluta. Tutti i comandamenti, non ce n'è uno escluso. Ora, i discepoli non sono persone che devono trasmettere i loro pregiudizi culturali, le loro idee sulla legge. No, devono essere uomini che trasmettono solo ciò che il re ha comandato. È il suo messaggio, è il suo programma, sono i suoi propositi. Quindi abbiamo l'autorità di colui che manda, abbiamo il contenuto del mandato, ora c'è la durata del mandato. Guardate cosa dice il testo, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. C'è un contrasto in questi versetti. Inizia con i giorni fisici, ecco io sono con voi tutti i giorni, e finisce con l'eternità. C'è un contrasto. Tutti i giorni sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Non vuol dire che dopo Gesù non sarà più presente, ma oramai non c'è più bisogno di quel mandato. E la cosa ancora più interessante, come dicevamo prima, che questo è il tempo della missione. Poi la missione si conclude, perché con la fine dell'età presente si conclude la missione. E un'altra cosa interessante è che ci sono 11 uomini che ricevono un mandato così difficile da eseguire. Ora, io non so voi, ma io se fossi uno di quegli 11 starei male quando qualcuno mi dice io voglio che voi fate discepoli tutte le nazioni. E come faccio a farlo? Hai visto come siamo? Quanti siamo? Che mezzi abbiamo? No. Questo è interessante, e scusate, questa promessa è una promessa di presenza continua. Voi avete questo mandato, però lo potete realizzare perché io sono in mezzo a voi, io sono presente. E questa parola, io sono in mezzo a voi, richiama un altro testo interessante dell'Antico Testamento, che è Esodo capitolo 3. Questa parola, io sono con voi, la ritrovate in tutti i grandi momenti importanti dell'Antico Testamento. Ad esempio, in Genesi 31:3. Qui c'è Giacobbe. Giacobbe deve tornare in Canaan, è un po' preoccupato perché non sa cosa succederà, c'è suo fratello in Canaan, oramai è finito il suo tempo con Labano, Dio gli dice devi tornare indietro, E Giacobbe potrebbe essere un poco preoccupato, perché sa che tornare indietro significa dover rivedere suo fratello, e sa quello che è successo almeno 10-20 anni prima. Okay? Il Signore gli disse a Giacobbe: torna al paese dei tuoi padri, dei tuoi parenti, io sarò con te. Esodo capitolo 3, versetto 12. E Dio disse: va, perché io sarò con te, a Mosè. Questo sarà il segno che io sono con colui che ti ha mandato, quando avrai fatto uscire il popolo dell'Egitto e voi servirete su questo monte. C'è molto eco in Matteo di questo. Oppure provate a leggere Giosuè capitolo 1. Qui questo testo inizia con una nota molto dolorosa, no? Dice: Mosè mio servo è morto. Provate a pensare con la persona più importante della vostra vita, che vi dica, qualcuno vi dica: guardate, lui è morto, adesso tocca a te fare le cose. E Dio gli dice di attraversare il Giordano, di prendere parte, cioè di prendere la terra promessa. Dice al versetto 5: nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. L'eco di Matteo 28, eh? Come sono stato con Mosè, così io sarò con te. Non ti lascerò, non ti abbandonerò. Cioè, Matteo inizia con una profezia. Emmanuel, Dio con noi, e finisce con la stessa profezia, però adempiuta. Dio con noi. Io sarò con voi. Non dice io sarò, però, a differenza dei testi precedenti, non dice io sarò. Io sono. Che cosa vi fa ricordare questa parola? Io sono. Esodo. Qual è il tuo nome? Io sono. Gesù sta dichiarando la sua divinità. Io sono con voi tutti i giorni. Cioè, è molto interessante che Dio promette la sua presenza a Giosuè nella conquista della terra promessa. Gesù garantisce la sua presenza ai discepoli nella conquista delle nazioni. Questo è il re che ordina che tutte le nazioni siano sue, che tutte le nazioni lo adorino, perché la sua gloria è eccelsa, immensa, assoluta, straordinaria, maestosa. E questo assicura la gioia dei suoi discepoli. Quali sono i propositi per questo nuovo anno? Questo ha molta importanza sul futuro che vivrai, perché se i miei propositi, i tuoi propositi sono semplicemente continuare a lavorare bene, ottimo, perché è giusto, come cristiani siamo chiamati a fare questo. Continuare a essere un buon padre, una buona madre, che sono fondamentali, sono chiamate vocazionali. Essere un buon leader, essere un buon studente, una buona studentessa, sono tutte cose buone. Ma se sono queste le tue priorità, stai mancando, come sto mancando io. E riconosco che nell'ultimo anno ho mancato molte cose. Ma questo deve essere qualcosa di nuovo per noi, di essere uomini e donne che riorientano le loro priorità, focalizzandole sulle priorità del Re, e che tutti lo riconoscano, che la sua gloria sia manifestata fra le nazioni, che tutte le nazioni diventino in qualche modo adoratrici o adoratori di colui che è il Re, affinché questo produca gioia nel suo popolo, la vera felicità. Ora, non c'è bisogno di far missione e andare fuori, si fa, oramai le nazioni sono in casa. Se voi andate in Piazzale Corbetto, dove abitavo io, ci sono tutte le nazioni, tutte. A noi il compito di essere, a volte si ha paura che la Chiesa sia così piccola, così fragile, così debole, Non è vero. C'è una promessa dietro. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non potranno vincerla. Perché? Perché ogni autorità è mia, tanto in cielo quanto sulla terra. Che il Signore vi benedica.